momento in cui parliamo e raccontiamo. Ancora mi ricordo una volta che si facevano ricerche tanti anni fa e ci trovammo in una scuola di una delle periferie romane, diciamo, più complicate, dove c'erano notevoli istanze razziste ancora, eccetera, eccetera. Quindi c'era questo bambino che ci diceva quanto tutti quest'altri sarebbe stato ora che se andassero a morire ammazzati e la piantassero di rubargli i diritti, mentre giocava con uno di questi altri. Perché noi abbiamo detto, scusa, ma lui? No, ma lui è amico mio. Quindi questa cosa, come dire, in qualche modo ci dà un po' il metro della faccenda. Sì, gli altri sono di un altro colore, sono brutti, dovrebbero andare a casa, tranne lui che è amico mio, quindi per lui non vale. Ecco, più o meno anche per noi questo discorso della cattiveria dell'essere umano di solito non ci riguarda. È un problema degli altri. Gli altri sono cattivi, gli altri sono stupidi, gli altri sono ignoranti, gli altri si comportano male. Sempre loro, noi sempre dei santi in odore di rose. Cosa sulla quale, secondo me, varrebbe la pena di riflettere e ragionare un attimo. Comunque, detto questo, appunto, visto che il genere umano non è che si comporti in modi tali da in qualche modo smentire quelli che lo ritengono un'accozzaglia ed imbecilli. Purtroppo abbiamo ancora, come vi dicevo, una discreta preponderanza degli approcci strutturalfunzionalisti. E poi innegabilmente abbiamo, come abbiamo detto, e sto cercando di portarvi un po' più tranquillamente del solito in questa direzione, abbiamo comunque un'importanza della struttura innegabile. No, la struttura è comunque una parte della risposta a cosa studia la sociologia, non è aggirabile da questo punto di vista, però cercheremo di vedere come questa cosa può essere intesa in modo un po' meno conflittuale ed oppositivo. Ad ogni modo, nel frattempo abbiamo visto, spero sia stato chiaro ieri, quanto appunto Parsons, pur volendo bilanciare il contributo della struttura e dell'azione, poi di fatto accentui estensivamente, forse perfino più di Marx, la questione della dipendenza dei soggetti, degli agenti dalla struttura, come dicevamo, no? La partecipazione di un soggetto agente costituisce l'unità più significativa del sistema sociale, la partecipazione, quindi vuol dire, no, in qualche misura fare quello che è già lì, quello che ci viene detto di fare, quello che è stato in qualche modo deciso e definito o da comitati tecnico-scientifici o da esperti assortiti e non metterci niente di proprio. Quindi, come vi dicevo ieri in chiusura, Parsons è il padre del funzionalismo in ultima analisi. No? Dal suo punto di vista, ciascuno di noi ricopre una funzione, svolge una funzione che è positiva e utile per il sistema. E chiaramente su questo si costruisce anche quel discorso di integrazione di cui abbiamo parlato ieri, se vi ricordate, quindi il modo attraverso il quale far diventare parte della nazione americana anche coloro che arrivavano a getto continuo da altri luoghi, con altre culture, mancanze piuttosto significative da un punto di vista di competenze, quindi linguistiche, culturali, gestione di macchinari di qualunque genere di complessità e via discorrendo. Allora, come costruisce Parsons il suo discorso dopo questo primo step fondamentale che è il sistema sociale? Uno, recependo, come vi dicevo, la gran parte dei sociologi europei in America, perché l'America è una terra in qualche misura di secondo allignare della sociologia. I grandi studiosi, qui parliamo dei primi anni nella metà del secolo scorso, quindi 50, 60, 40, da quelle parti, insomma, siamo sulla guerra e subito l'immediato dopoguerra e via discorrendo. E Parsons porta, abbiamo detto, in America. Riformulandoli secondo la sua prospettiva, come vedete il problema della definizione è anche questo, la gran parte degli autori europei tenta di farlo anche con Simmel, non ci riesce e lo esclude dalla sua antologia. Quindi Simmel arriva negli Stati Uniti, già era arrivato da prima, rimane negli Stati Uniti da un'altra parte, in un'altra, diciamo, delle grandi correnti sociologiche americana, che è quella della scuola di Chicago, dove ci saranno Park, dove c'era già stato Albion Small, dove arriverà poi Levin. Insomma, una, diciamo, sociologia un po' diversa da quella dominante, perché la sociologia, come probabilmente avrete capito, non è mai stata omogenea. Come d'altronde la filosofia, voglio dire, per quelli di voi che hanno studiato la filosofia, si renderanno conto perfettamente che per quanto gli autori possano essere in qualche modo uniti in correnti, poi ognuno dice cose assolutamente originali, assolutamente irriducibili a quelle degli altri, no? Quindi in qualche misura è una prerogativa di quelle che chiamiamo le scienze dello spirito, quelle che si occupano dell'uomo. Gli autori sono teorie, prospettive, modi di guardare l'essere umano e la convivenza dell'essere umano originali. E dovrebbe essere un pregio più che un difetto, ma siccome noi viviamo in un tempo di standardizzazione, questa cosa bisogna comunque indicarla come un potenziale problema. Ad ogni modo, appunto, Parsons compie questa grande opera di traghettamento della sociologia, di gran parte della sociologia europea negli Stati Uniti. La reinterpreta in modo piuttosto significativo, reinterpreta Weber, reinterpreta Pareto, reinterpreta Durkheim, insomma, diciamo che dà una sua lettura di questo processo e lo usa ovviamente per confortare le sue teorie, perché uno dei motivi per i quali normalmente, e questo vorrei che lo capiste anche per quello che sarà la vostra tesi, perché è importante capirlo da subito, uno dei modi con i quali noi supportiamo le nostre interpretazioni, teorie, proposte è utilizzando materiali di altri che hanno in qualche misura un peso, un prestigio e possono confermare, no? Diciamo che è un modello di comportamento che ricorda, se vi ricordate quello che abbiamo detto sull'università e sul protestantesimo, la parte precedente dell'università, no? Quella ante Lutero, per cui si giustificava ciò che si diceva sulla base di qualcosa che aveva detto qualcuno prima. Il famoso ipse dixit l'ha detto lui e di conseguenza tutti siamo d'accordo in proposito. Noi oggi non facciamo esattamente questo, però credo in modo corretto, facciamo presente a chi legge che altri autori che probabilmente lui conosce, dei quali avrà, in qualche modo un'idea, no? Del prestigio e della competenza, hanno detto cose molto simili o che ci permettono di affermare ciò che noi diciamo, perché il costruirsi del sapere è un costruirsi per certi versi comunitario, no? Nessuno di noi è, come dire, un genio che s'alza a un certo punto e comincia a dire cose nuove e originali. Sarebbe opportuno che questa cosa andasse, chiarita. Noi siamo in grado di aggiungere a ciò che è stato detto nel corso dei secoli, perché qui oramai si tratta effettivamente di tanto tempo, siamo in grado di aggiungere delle connessioni originali. Quelle che gli inglesi chiamano le insights, no? Dei punti di vista, delle idee fulminanti, e possiamo ribadire certe cose in certi momenti storici. È vero che qualcuno ha già detto ciò che io sto dicendo, ma non l'ha detto oggi, l'ha detto 30 anni fa, 40, 50, 70, 150, e chiaramente, essendo cambiato radicalmente tutto ciò che mi circonda, il mio ridirlo oggi in qualche modo è nuovo. No? Soprattutto se questa cosa che ridico oggi l'ho pensata io autonomamente, non la sto copiando, mutuando o recependo da lui, ma lui l'ha detta, anche lui l'ha detta. E questo è importante, non è qualcosa che mi sminuisce, non è qualcosa che fa pensare, oh, vedi, sto dicendo cose di seconda mano. No, sto dicendo che, anzi, dal mio punto di vista è motivo d'orgoglio che grandi autori abbiano detto cose che io ho pensato per conto mio e poi le trovo in loro e dico: oh, cazzo, guarda, anche lui la dice sta cosa. Niente male, vuol dire che tanto sbagliata non è, fondamentalmente. No? È successo proprio adesso, i giorni del festival, c'era qui uno dei colleghi di Perugia, Ambrogio Sant'Ambrogio, che è un allievo del professor Franco Crespi, che è uno dei più importanti sociologi italiani. Stavamo discutendo di riconoscimento sulla base di quello che ci siamo detti anche a lezione, se vi ricordate, no? E lui mi ha detto: ma sai che tu dici esattamente quello che dice Franco? E io ho detto: sai che sono proprio contento di saperla sta cosa. Perché dire quello che dice il professor Crespi, dal mio punto di vista, è un bel risultato. Quindi vorrei che capiste questa cosa, perché segnala anche, no? È un modo per comprendere i famosi paradigmi, come funzionano. Il paradigma opt-out esigerebbe che io odiassi chiunque altro abbia detto le cose che ho detto io perché non sono io e quindi non posso farmene, no? Bello, non posso affermare di aver avuto questa grande idea, non posso metterle lì come coppe. Un paradigma ettete è un paradigma nel quale tu cooperi, collabori, arrivi agli stessi risultati da percorsi che non sono necessariamente gli stessi. Però il sapere, e questa è una cosa che diceva Simmel, si fa così. Parti da un argomento e arrivi a dei livelli di profondità che accomunano tanti argomenti diversi. Un buon insegnante, un buon docente è qualcuno che vi riesce a portare al di là della sociologia verso un, diciamo, un mondo di idee e di ragionamenti che accomuna tutte le discipline perché è il fondamento del sapere. Ci puoi arrivare dalla sociologia, ci puoi arrivare dall'antropologia, dalla fisica, dalla geometria, non è un problema, perché è sempre sapere sull'uomo. Parliamo sempre dello stesso oggetto, l'uomo, il suo ambiente, il modo nel quale l'uomo convive nel suo ambiente. Ci sono altre cose di cui parliamo, anche se facciamo finta di sì. Quindi, che questa cosa in qualche misura appunto compaia, appaia e venga confermata è importante, perciò quando voi scriverete la famosa tesi, tornando al thread da cui siamo partiti, dovrete citare, dovrete leggere. Terribile questa cosa, dovrete leggere dei libri, quegli oggetti rettangolari dei quali forse avrete avuto notizia, e che hanno tutte pagine con delle parole sopra, ecco, quelle lì vanno lette, vanno comprese possibilmente e utilizzate per dire ciò che si vuole dire. Questo è il senso della tesi. E come vedete è in larga misura una continuità con la fase universitaria pre-luterana. Ancora oggi voi costruite un argomento originale o comunque un punto di vista vostro attraverso il contributo di altri. E questo dovrebbe insegnarvi a capire appunto come si ragiona, come si costruisce il sapere, come si modifica e aggiorna il sapere. No, non autonomamente dicendo io penso che, perché fondamentalmente, ragazzi, una brutta notizia, non gliene frega un cazzo a nessuno da quello che pensate, né voi né io. Non abbiamo magisteri oggi. Forse qualcuno, un minimo di magistero, dopo tanti anni potrebbe anche averlo. Io potrei al limite cominciare ad affermare cose, ma comunque sarebbe ipocrisia, perché le affermerei sapendo benissimo che già le hanno affermate altri. Non vale proprio manco la pena. Posso aggiungere a queste cose qualcosa. Di un percorso, di una carriera, di una serie di riconoscimenti, di una serie di passaggi. Ormai ce l'ho, me li posso giocare. Ma voi no. Quindi pensateci, non è che costruire un discorso nella tesi attraverso gli altri vi sminuisca. Tutt'altro. Perché di fatto il percorso lo costruite voi. È solo che a un certo punto cominciate a capire che in questo campo, nel campo del conoscere, ciò che dicono gli altri è anche importante. Bisogna anzi ascoltarlo, possibilmente farne tesoro, inserirlo, incorporarlo, creare un mosaico. Questo è il modo in cui si dovrebbe lavorare. Non prime donne. Le prime donne, francamente, come dire, hanno veramente rotto l'anima, se posso dire la verità. Ed è importante, secondo me, da questo punto di vista, recuperare una percezione della propria oggettiva insignificanza. No, noi siamo soltanto uno, anche se, come abbiamo detto, per carità, sulla base della teoria dell'azione possiamo fare grandi differenze. Però questo non deve inebriarci oltremodo, perché quelli che si inebriano, se vi ricordate la vostra mitologia greca, se bruciano le ali e cadono miseramente al suolo come Icaro. Quindi meglio starci un attimo attenti. Noi oggi abbiamo bisogno di gente che sia in grado di lavorare con gli altri, che riconosca e accetti gli altri e il fatto che possono aver ragione anche se non sono d'accordo con noi. Questo è fondamentale. Non siamo portatori di verità, siamo ponitori di domande, no? Come diceva sempre il buon Guzzanti, siamo spingitori di cavalieri. Ecco, questo è. E allora se poniamo domande e siamo in tanti a rispondere, in tanti a farcele, è un buon segno, non è affatto una cattiva notizia. Per cui, no? Si fa una tesi così, si interrogano dei testi, più testi si interrogano meglio è. Un vostro collega mi disse, ho letto 13 libri, io lo guardavo, accidenti però, complimenti, me lo diceva come Dio, mica cazzi. E vabbè, insomma, diciamo che sono quelle cose che ti fanno anche un po' tenerezza a volte, però ecco, ci sono tanti libri da leggere, non avete idea di quanti libri da leggere ci siano, ragazzi, e quanto sia bello leggerli oltretutto, quindi sarebbe ora che entraste un po' nell'ottica. Vabbè, Allora, detto questo, Parsons, torniamo a bomba. Domande su quanto detto finora? Non ho capito se siete annichiliti, addormentati o del tutto disinteressati alla questione. Ho queste tre opzioni con le quali sto facendo un minimo di conti. Speriamo che si tratti di uno stanchi perché sono le 2:30, chiamiamola così. Allora, dicevamo, che dice Parsons? Che dice Parsons? Diciamo che quello che trovate principalmente è lo schema Agile, per cui ne parliamo, per quanto io lo trovi un pochino, come dire, pesante. Spero di ricordarmi tutti i passaggi, mo vediamo, eventualmente vi chiedo supporto perché non è che lo so benissimo, lo schema Agile. Allora, prima di tutto lo schema Agile è, prima di parlare di quello che dice Parsons, aggiungiamo qualcosa. Che cos'è lo schema Agile? Di fatto è una delle applicazioni di una metodologia di pensiero che ci viene da Cartesio, tanto per cambiare, riusciamo sempre a tornare lì. Cosa fa l'essere umano da Cartesio in poi per decidere, per risolvere un problema? La prima cosa che fa? Traccia gli assi cartesiani. La prima cosa, diciamo, abbiamo un problema, tu pip, pa, e tiri giù, ascisse ordinate, e dici adesso con questa cosa già siamo in grado di risolvere. Quindi vedete che Cartesio è ben lungi dall'essersi tolto dalle scatole, anzi, è proprio fra noi. Il che porta come conseguenza che la grandissima parte dei nostri ragionamenti e delle nostre soluzioni prevede quattro soluzioni. Perché? Perché due assi dividono il piano in quattro regioni. No? Quindi lo schema Agile, guarda un po', so quattro. Non è un miracolo, non è particolare, è abbastanza logico. Che sono questi quattro? Sono imperativi funzionali, se non ricordo male. Ovvero sia cose alle quali un sistema sociale, che come avremo capito è, diciamo, la cosa alla quale si rivolge principalmente Parsons, visto che ci intitola pure un libro, un sistema sociale deve badare a tenere almeno in equilibrio questi quattro fattori. E questi quattro fattori cosa saranno mai? Boh, a ricordarselo.
Adaptation.
Adaptation, vedete, avere un vostro collega che ha gli studi un po' più freschi e perfettamente. Scopi, goals,
Goals.
no? Quindi adaptation, goals,
Integration.
integration, manca a dirlo, e latency, questa me la ricordo perché.
Latency è fissata.
Quindi abbiamo adattamento, fini, integrazione, manca a dirlo perché abbiamo visto che è uno dei suoi punti forti, latenza. Cos'hanno di interessante questi quattro imperativi? Hanno che possono essere combinati per coppie, tanto per dirne una, no? Nel senso che tratteggiano due atteggiamenti diversi del sistema. Uno che è un po' più attivo, mettiamolo così, un po' più propenso al cambiamento e funziona attraverso, se non vado errato, l'adattamento e i fini, in qualche modo. E l'altro che invece tende a consolidarsi e lavora attraverso l'integrazione e la latenza. Che cosa significano queste cose? Adattamento vuol dire che Parsons, e adesso vediamo uno dei problemi seri dello strutturale funzionalismo del quale finora non abbiamo parlato, Parsons si rende conto che le circostanze cambiano e che di conseguenza un sistema sociale si trova frequentemente confrontato con dei cambiamenti che vanno in qualche misura gestiti. Quindi A di adaptation è questo, ovvero sia un sistema deve essere in grado di adattarsi, deve modificarsi. Ora, non so se ci fate caso, però rispetto a quanto abbiamo detto dalla struttura, questo è un po' complicato, perché uno dei problemi dello strutturalismo e dello strutural funzionalismo sta esattamente qui, che non lascia spazio al cambiamento. No? Perché di fatto la struttura ha a cuore il suo mantenimento nel tempo. Una struttura che cambia, comincia a essere un po' difficile da gestire. Quindi Parsons ci arriva, ma ci arriva con molta fatica, appunto perché tendenzialmente si tratta di sistemi conservatori. Il problema è questo, cioè lo strutural funzionalismo ha una vena conservatrice, ha una vena di mantenimento, l'abbiamo detto, è il suo punto forte. Però il suo punto forte è finché il tasso di cambiamento nella società rimane a dei livelli ragionevoli, Tenete presente che quando parliamo della modernità, di larga parte della modernità, i cambiamenti sono comunque transgenerazionali, vuol dire che le generazioni vivono in un mondo che è più o meno quello. No? Poi magari i figli vedono un mondo un po' diverso, i nipoti vedono un mondo un po' diverso, però per ognuno il mondo è stabile. Solo che la modernità, tra le sue varie caratteristiche, ha quella di essere come di aver valorizzato più di ogni altra cosa il cambiamento. Vedete che la modernità a volte riesce a essere piuttosto contraddittoria, oltre che contraddittoriale. E il cambiamento diventa sempre più accentuato col moderno. Diventa talmente accentuato che non è più un problema che forse i miei figli vedranno un mondo diverso, ma io sto vedendo un mondo costantemente diverso e lo vedo a dei ritmi che sono imbarazzanti fino a un certo punto. No? E questo ve lo posso dire come, come dire, esponente della generazione che di questo ha fatto l'esperienza più drastica per certi versi. Perché noi nasciamo in un mondo stabile, vi faccio presente che quando ero piccolo. E poi è durata a lungo la cosa, però comunque secondo me è una di quelle cose che segnalano di più. Il discorso, tu andavi alle poste e la ricevuta della posta te la strappavano col righello e ci incollavano sopra le cose con la coccoina. Che è una cosa che fa sembrare tipo il libro cuore, no? Dice, sai, quelle cose. Ecco, ancora accadevano. E sono andate avanti per anni. La coccoina alla posta è andata avanti fino all'altro ieri, praticamente, perché noi abbiamo un tasso di resistenza al cambiamento spaventoso. Poi le poste sono diventate improvvisamente digitali e quindi dalla coccoina siamo passati al computer. Però fondamentalmente l'idea è quella. Quindi noi siamo nati di fatto in un tempo che era ancora ragionevolmente comprensibile con gli strumenti dello strutturalismo. Dopodiché, a un certo punto, qualcuno ha schiacciato l'acceleratore e è cominciato ad accadere di tutto, fondamentalmente. Quindi noi siamo arrivati alla televisione. Prima in bianco e nero, poi a colori, poi siamo arrivati agli oggetti che registravano i programmi della televisione, siamo arrivati alla liberalizzazione dei canali di trasmissione, quindi prima la radio, poi la televisione stessa, miriadi di programmi, possibilità infinite di trasmissione e di consultazione, libertà d'espressione, musica, non ne parliamo, voglio dire, gli anni 70, 80 e 90 credo che siano per molti versi uno degli empirei della musica di quasi tutti i generi musicali, sebbene io adori il rock, però poi di questo è un problema mio. Ma ad ogni modo, poi le videocassette, le audiocassette, tutto scompare. Il CD, ok, perfetto, passiamo al CD, DVD, Blu-ray, fantastico, meraviglioso, compra questo, butta quello, acquista quell'altro, improvvisamente no, basta una pennetta, anzi no, non serve manco più quella, basta un computer. Ecco, più o meno, no? Noi siamo quelli che hanno fatto da soli l'archeologia dei mezzi tecnologici. Io voi non credo abbiate mai visto un'audiocassetta, o perlomeno forse ve l'hanno raccontata perché rimaneva a casa da parte dei genitori. Noi eravamo quelli che sapevano come girare le cose, che le rammendavano con lo scotch, i tagli, tutto a mano. No? Adesso prendi in programma, pu, 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 monti tutto, ecco qua, ho fatto una sinfonia. Un attimo, noi diventavamo tubercolosi. Questo è il punto, no? Perché c'era sto benedetto nastro metallico su cui registravi che tendeva naturalmente, come tutte le cose, a intrecciarsi in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi tu avevi passato 8 ore a fare una cassetta e quella improvvisamente si incastrava nel registratore e tu dovevi tirar fuori metri e metri e metri di questa cosa dicendo oddio, come faccio adesso? Perché non c'erano le copie, non c'era il backup, non era facile trovare i materiali, avevi fatto tutto quanto live. No, noi oggi abbiamo i file, abbiamo i programmi, li mettiamo insieme, lo metto qui, lo metto lì, ta, 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 registri, fai perfettamente 200 minuti di mix perfetto. Per noi 200 minuti di mix perfetto erano 200 minuti così costantemente con i dischi in mano, le cose perché dovevi spostare, dovevi evitare di far saltare le cose, dovevi beccare il momento adatto in cui entrare col mixer. Un casino della Madonna, divertente, però finito. Come sono finite le videocassette? In tutti i loro diversi formati. Come sono finiti i CD, i DVD, no? Compro la macchina e non c'è più il lettore CD. E tutta quella catasta di CD che ho a casa, come li sento di grazia? Mi devo sentire perché mi è rimasto un lettore CD, ringraziando Dio, superstite, e ogni tanto riesco a sentirmi, se no riscaricate tutto un'altra volta, ricomprate tutto un'altra volta, vedi quali sono i formati che ti servono, perché chiaramente anche lì, no, se capisci un tantino di audio ti rendi pure conto che sì, per carità, fighissimo, però la musica è progressivamente diventata un'immondizia rispetto a prima. E questo per certi versi ti aiuta perché ti accorgi che oggi si torna al vinile, quelle cose antiche, pesanti, noiose che avevamo, no? I dischi, roba da matti. Eppure sta tornando. Perché? Vi siete mai chiesti perché torna? Il vinile è scomodo? Scomodo perché ci devi perdere tempo, perché devi stare lì cava puntina, devi andare a girare il disco, ti servono degli apparecchi che sono praticamente degli specie di dinosauri tecnologici e via discorrendo, addirittura amplificatori a valvole, roba da matti. Perché torna il vinile? Ci avete mai pensato? Io dovrò trovare, farò, mi devo far dare dei fondi e chiedere a qualcuno di voi di farmi un think budget, ovvero di scrivermi cosa pensa per una settimana. Me lo scrive e io finalmente capisco, perché vi giuro, ragazzi, sono molto intelligente. Però vabbè, sarà carino. Ad ogni modo, perché torna il vinile? Perché la qualità musicale del vinile è insuperata ad oggi e la qualità del vinile è analogica, non è digitale. Posto che sappiate di che parliamo, che vuol dire digitale? Qui, questo comincia a essere grave, ragazzi, perché voi avete tutte cose in tasca che sono digitali. Ora vabbè che questo, non so più manco dove, ah, ecco. Questo stramaledetto coso lo apro con l'impronta digitale, ma pensate che sia per quello che si chiama digitale? No.
Qualcuno.
Ecco, quando vi dico che non ci si pongono abbastanza problemi, intendo esattamente questo. Si chiama digitale perché ricorre a delle tecnologie che riducono qualunque tipo di informazione a numero. Perché digit in inglese vuol dire numero. Quindi qui ci sono delle cose che posso tranquillamente trascrivere in termini di numeri. Quali numeri? Tutti? 0 e 1. Guarda un po' che è proprio out-out. Miracoli, cioè, le coincidenze storiche. Noi abbiamo fatto una cultura in cui tutto quanto praticamente è ridotto a 0 e 1. Che è proprio quello che intendeva Cartesio, se vogliamo essere ragionevoli, no? Anche Platone ai tempi. Out-out, o 0 o 1. Meglio di così, se muore bianco e nero, la morte sua. Però costa. Questa riduzione allo 0 e 1 è comoda, ma costa. Cosa costa? Qualità. Conviene in quantità. Perché tu dentro al telefono puoi avere quasi l'equivalente della mia libreria di vinili di casa. Però quando li vai a sentire li senti male. Ma protesti, eh? Fai bene a protestare, è il minimo. Dico, avete l'equivalente numerico quantitativo di una enorme libreria musicale, ma la qualità di quella libreria musicale è scarsa. Nella migliore delle ipotesi, è scarsa perché ridurre costa. Questo è il punto. Questo è il motivo per il quale tentiamo di parlare anche di conoscenza, perché, come vi ho detto, conoscere è ridurre. Quindi conoscere costa. Che succede? Che dai e dai, quelli che in qualche modo hanno educato il loro ascolto all'ascolto del vinile, ci restano male. Io ancora me lo ricordo, guardate, perché appunto essendo un dinosauro, no, l'ho vissuto. Io venivo da 600 LP, che ho ancora a casa lì da una parte, non li sento più perché non c'è più il tempo fisico, però dice, prima o poi magari capita, e finalmente arriva il lettore DVD a casa. Ta-ta, il lettore CD al tempo non c'era DVD. Quindi sfracelli, no? Ah, la qualità del CD, tutti quei frusci, quegli scrocchi che senti sul vinile, la puntina che si sporca, il disco che si consuma, tutto finito, è perfetto, è meraviglioso. Prendi il primo CD che ho comprato, che era Stormfront di Billy Joel, perché sono quelle cose che ti ricordi, soprattutto se sei abituato a venire dai dischi che erano ognuno una storia, no? Quindi, tra l'altro, anche una ricchezza di esperienza assoluta. Allora compro questo, lo metto su e rimango. Sai, quando non riesci a dirti che tutto sommato c'è qualcosa che non quadra. Era molto bello, ma era piatto, era freddo. La musica digitale è fredda. Perché è fredda la musica digitale? È fredda perché. Aspettate che devo costruirla perché qui c'è un grumo di significato terrificante, quindi devo cercarne una versione gestibile. È fredda perché noi, tra le tante riduzioni che abbiamo fatto a seguito della faccenda cartesiana della res extensa e della res cogitans, abbiamo deciso che i sensi sono una specie di canale diretto che arriva al cervello e ci permette di decodificare le informazioni. Quindi, quando si tratta di ascolto, pensiamo che ascolti l'orecchio. No? Il famoso MP3, che suppongo tutti voi abbiate in qualche forma sotto in tasca, funziona esattamente su, si chiama, è un algoritmo, tanto per, no? Un algoritmo Braunhofer, mi pare, che fa cosa? Toglie dalla musica tutte le frequenze che l'orecchio non è in grado di percepire. Perché? Siccome noi siamo un po', come dire, meccanici, allora dice l'orecchio percepisce da qui a qui. È inutile che io ci abbia tutte le informazioni per le altre frequenze, perché tanto non le sento. Quindi, no? Le levo e quindi il mio MP3 è meno ingombrante di un altro formato che può essere un wave, può essere un FLAC, quello che vi pare, insomma, so che sto dicendo cose che non capite, ma sarebbe opportuno che vi informaste, perché santa Madonna, questa almeno è roba contemporanea proprio di adesso, no? Quindi sarebbe carino. Allora, perché però è freddo? Perché di fatto, alla faccia delle nostre convinzioni, noi ascoltiamo col corpo, non ascoltiamo solo con l'orecchio. Se qualcuno di voi è andato a un qualunque tipo di concerto, avrà sentito che la linea di basso non la senti qui, la senti qui, perché ti investe, perché la frequenza ti arriva addosso ed è un fenomeno fisico, non è un fenomeno teorico, non è qualcosa di virtuale. Quindi quando tu la togli dalla musica, lo senti, non sai dire come, però dici la musica è piatta, è fredda, brutta, non mi piace, detto proprio, no? Come diceva Guzzanti, brutto, 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 uguale, ecco, il problema è lì. La ridurre costa. Quindi io l'MP3 è uno degli esempi che normalmente vi entrano in testa, perché la musica trattata in MP3 è tutta uguale. Cioè tutto quello che ha a che fare col ritmo, col supporto melodico, con l'estensione, non c'è. Perché è come se tu prendessi un enorme flusso variopinto di cose e ci sbattessi contro una formina e dicessi ecco questa è la musica. Sì, per certi versi lo è. Però fa schifo. Non è un caso che abbiate MP3 di diversi ingombri, ci avrete fatto caso forse? L'MP3 normalmente voi sentite il 128K, che è un tot di informazione, ma l'MP3 accettabile è il 320, il 2, qual è? 268, non mi ricordo qual è di preciso, però insomma quello si può ascoltare senza particolare documento all'ascolto, ma altrimenti andate su altri formati, andate sul FLAC, ma il FLAC è pesante, perfino più pesante del CD, quindi diventa un problema. Che preferisco? Voglio sentire bene un pezzo di musica o voglio sentire un rumore sottofondo perennemente? Perché il fatto è quello, noi a questo stiamo andando. E siccome però, appunto, per fortuna, nelle varie strane questioni che accadono sulla Terra, c'è gente che si sta accorgendo che la qualità è importante, no? E si accorge che la qualità è importante per il vino, per esempio, no? Si accorge per l'olio, si accorge per i formaggi, si accorge per tutti quelli che imparano a degustare, perché, ragazzi, i portali sensoriali, perché si chiamano così, non sono meccanici pure loro, non sono dei buchi nei quali tu butti le informazioni, sono dei set estremamente raffinati di terminali nervosi, papille, tessuti e tutto quanto, che se allenati ti restituiscono un'esperienza sempre più soddisfacente del vino, dell'olio, del cibo, del fumo, di quello che te pare. Noi non siamo macchine, porca di una puttana, non siamo macchine. E quando ti accorgi che non sei una macchina e te lo ricordi e senti una bella versione di un bellissimo disco in vinile e poi la senti in MP3, pila MP3 lo scaraventi contro il muro e dici ma che è? Come si dice a Roma, ma che è davvero? Ecco, appunto, questa cosa che sembrava ormai, come dire, finita, no? Perché tanto il trionfo tecnologico e la tecnologia è inarrestabile, tutte le cazzate che ci raccontiamo da una vita a questa parte, ormai non si torna più indietro, siamo condannati, dovremo diventare superuomini, tutte queste cose che, insomma, poi le vedi, no? Nella prassi, ecco. Allora, invece, c'è gente che dice, no, voi fate un po' come cazzo vi pare, noi vorremmo sentirci il vinile, e continuano a produrre vinili, e i vinili stanno ritornando. Che vi piaccia o meno, i vinili stanno ritornando. Provate a sentire un vinile.
Anche lo fai però, eh?
Con un...
Anche il lo-fi.
Anche il lo-fi, ma quelle sono scelte. Te ne puoi permettere una volta che sai di che parliamo. Chiaramente. Low fidelity, ci sono tutta una serie di questioni su questo, però insomma, diciamo che appunto, una volta che sai di che si parla, quindi della qualità dell'ascolto, dello scenario acustico, tutta una serie di cose carine, puoi anche decidere che vuoi sentire roba, non so, brusca e rozza come poteva essere il sound grunge, no? Per dirne una, il grunge si costruiva su questo, ma lo sapevano benissimo loro, non lo facevano casualmente, era una scelta. Perciò, come dire, anche lì si può eventualmente discutere estensivamente. Ad ogni modo, appunto, c'è questo problema della qualità, quantità, no? Che è una delle tante dicotomie standard sulle quali ci stiamo incaponendo, stiamo sbattendo le corna, convinti che convenga la quantità contro la qualità. Prima di chiudere questo breve primo tratto introduttivo, vi faccio presente che nello spirito del come si risponde a una domanda, avremmo un altro argomento che abbiamo già trattato che è perfettamente omologo a questo della quantità-qualità. Qualcuno se lo ricorda? Quando è che abbiamo già parlato? Scusami? Queste sono quelle domande che apparentemente giuste, però talmente ampie come risposte che comincia ad essere un po' complicato, dovrebbe. No, abbiamo già visto uno scenario nel quale c'è una sostituzione della qualità da parte della quantità. Da poco. Sì, quello può andare bene, non era esattamente quello che avevo in mente. Io avevo in mente delle amicizie su Facebook. No? Abbiamo detto esattamente lo stesso. Mi rendo conto che poi diventa noioso perché dice a un certo punto: vabbè, ma trovi le stesse cose dappertutto. Purtroppo noi siamo noiosi, ragazzi. Questo processo è un processo che sta andando avanti da talmente tanti anni, secoli, che poi culmina in cose che sono tutte leggibili allo stesso modo. Da una parte preferisco avere più brani musicali sentiti maluccio che non quelli ingombranti che me ne sento quattro, però santa Madonna me li sento a misura, a modo. Dall'altra preferisco avere 1.000 amici che mi rompono poco le palle invece di averne quattro che invece mi creerebbero una serie di pesi, responsabilità, soddisfazioni. Questo è il problema. Tutto qui. Capito? Noi cerchiamo di costruirci una vita comoda senza aver capito che questa comodità è una trappola mortale. Non c'è niente di comodo nell'avere una vita che è basata soltanto sulla quantità. Perché la quantità, come diceva giustamente Simmel, no? Diceva del denaro, che è un'altra delle grandi cose che abbiamo tra i piedi oggi, l'unica qualità del denaro è la quantità. Fine. Dopodiché, le soddisfazioni, le sfumature, la variegatura del mondo, tu nella quantità non ce l'hai, la quantità è tutta uguale. È tanta roba tutta uguale, costruita negli stessi modi, concepita nello stesso modo, e questo oggi, siccome è un processo serio, importante, impegnativo, seriamente distorsivo, si sta traducendo in cosa? In musica che è tutta uguale a monte. Cioè, se tu riduci con l'MP3 diventa tutto uguale qualunque cosa tu stia ascoltando, ma oggi noi abbiamo tutta musica uguale. Tutti modelli di sequenze, progressioni d'accordi tutte già fatte, tutte variazioni sui temi già fatte, tutte voci identiche, pure voci che tu non capisci perché Madonna li facciano cantare, perché dicono, senti che vociaccia questo, eppure canta, e lì durerà una stagione, non ti ricorderai come si chiama perché è del tutto irrilevante, però è così, no? E il motivo per cui costruiscono la musica così qual è? Quello della fruizione quantitativa. Di gente che non si rende conto di quello che sente, che non capisce nulla d'arrangiamento, che non sa niente di tecniche musicali, che si limita a sentire questi ritornelli che sono costruiti in modo orecchiabile dagli psicologi. Perché la musica, come saprete, è una questione di intervalli e di scansioni e di ritmi che si possono studiare anche da un punto di vista non estetico, no? Quindi tu ti puoi mettere a tavolino e dire adesso scrivo un riff che sicuramente entrerà in testa alla gente. Dopodiché, che questo abbia un valore artistico o no, non frega niente a nessuno, perché tanto l'arte è questione di qualità e anche l'arte, ringraziando Dio, la stiamo scaraventando giù per il cesso insieme a tutto il resto. Quindi. Ok, dopo queste buone notizie facciamo 5 minuti di break.
Bentornati a tutti, riprendiamo con la seconda parte della lezione. Vorrei condividere con voi alcune slide prese non da un altro manuale, quello del Bagnasco Barbagli Cavalli, che riprende un po' in maniera più semplificata i concetti che vi ha spiegato il professore durante la scorsa lezione. Parliamo di interazioni. Vediamo un attimo però prima se ci sono messaggi da parte dei ragazzi, che vedo cose. Cercate di non usare la slide. Ecco, non avete sentito la prima parte, ragazzi da casa. Ci dispiace, ma avete comunque la registrazione disponibile online già da stasera, quindi la potete recuperare lì. È cascata la connessione, quindi purtroppo non possiamo tornare indietro. Riprendiamo da qui. Cerchiamo di capire, prima di tutto, commentando insieme, spererei in un approccio un po' più laboratoriale, quindi se mi date una mano mi fate un favore, altrimenti vi costringo selezionandovi a caso. E leggiamo quindi la definizione di azione sociale.
Oh, perfetto, vedi. Oggi è una giornata
Senti,
proprio.
mi aiuti per favore, perché
Bisogna accendere, aspetta, dov'è
può
il.
essere qualcosa sotto le
Sembra
feste
spento
qui.
il coso, vederla così,
Ah,
perché prima era.
bene.
Qual è quello?
Ero convinta ci fosse anche.
Aspetta, aspetta, non dice
Ah, c'è troppa
Ah, c'è troppa
luce?
luce.
Ok, spegniamo un po' di. Invece da casa riescono a vedere correttamente, le slide? Ragazzi, si trattava della conoscenza dei concetti e del paradigma, che però verrà concettualizzato in maniera un po' più puntuale anche nella prossima lezione. Se seguite il manuale e seguite le lezioni, sia in remoto e cercate un po' di unire i puntini, ci arrivate lo stesso, il programma è quello, quindi prima lo schema agile e poi il concetto del paradigma. Si vede un po' meglio? No. Ma guardate che quello è il logo della Microsoft, mi sa, eh? Non è la. Va bene, ve la leggo io, se no perdiamo solo tempo. Vedi, Microsoft. Secondo Weber, quindi fate molta attenzione, l'azione sociale, per azione sociale bisogna intendere un agire che sia riferito al comportamento di altri individui e orientato nel suo corso in base a questo. Se siete a casa da soli, fate un po' come vi pare senza stare a pensare quali possono essere le conseguenze oppure come po possono vedervi gli altri perché siete tranquilli. Esprimete come. Come vi dice la testa, nel momento in cui siete in società, vi comportate in automatico come se vi vedeste anche un po' da fuori, no? Sapete quello che possono pensare di voi, sapete come potreste essere percepiti e è molto importante, voi volete essere percepiti in maniera positiva. Questo discorso è molto connesso con la tematica dell'alterità e del riconoscimento. Nel senso che poi vedremo anche trattando alcuni dei padri della sociologia, che esiste un sé, un'identità specchio. Noi amiamo essere visti ed essere visti al meglio, perché ambiamo ad essere riconosciuti non solo come esseri umani, ma anche come persone che hanno un valore, che hanno un valore sociale. Perché siete delle persone che collaborano ed è bello avervi in società. C'è poi chi articola anche riconoscimento nel senso di dono, perché quando si offre un riconoscimento a qualcuno, in alcuni casi parliamo proprio di riconoscimento economico. Siamo d'accordo? Perché qualcuno riconosce il dono che state facendo di voi stessi e quindi si sente in obbligo di comportarsi bene nei vostri confronti. C'è una socializzazione mutua dei soggetti, voi vi comportate in una maniera, si reagisce di conseguenza e l'interrelazione tra i soggetti porta alla nascita di relazioni sociali che sono significative. A seconda di come percepite l'altro, sarete portati a comportarvi in una maniera, a più accogliente, più resistente? Siete pieni di paura oppure pieni di speranza? Cerchiamo di capire che tipo di azioni possiamo intraprendere quando siamo in società. Già l'altra volta con il professor D'Andrea avevate un po' avuto un'infarinatura di quelle che sono le azioni sociali di Weber. Quella razionale rispetto allo scopo, razionale rispetto al valore, quella determinata affettivamente e quella tradizionale. Già vedete che c'è il primo blocco che sono tutte e due razionali. Le vediamo una per una, però cerchiamo di capire esattamente e se ci sono domande, fate pure. Per quelle razionali rispetto allo scopo, parliamo di un'azione che è estremamente radicalmente razionale. Dovete raggiungere il punto B, siete al punto A, tra due punti passa una ed una sola retta, no? Siamo un po' alla matematica, alla geometria di base. Quindi si valutano i mezzi rispetto agli scopi e calcolate anche quali possono essere le potenziali conseguenze. Quindi cercate di fare il minimo per investimento per il massimo guadagno. Tu vorresti mettere la
Sto cercando di vedere
presentazione?
se ci riesco, ma non mi pare.
Che vuoi fare?
Condividere.
Ma questo
Già l'ho
qua.
Fatto.
Ma non si vede.
No,
Vedi che non
no, no, no.
cambia da una virgola. Non condivide
Mi
il.
mettiamo
Niente,
Daniele Nori. Aspetta,
non
aspetta.
so che cosa stia.
E sarà il problema. Questo però dipenderà dai cavi, non
C'è uno
da.
schermo che non è quello che dovrebbe esserci.
Non
Proprio.
saprei.
Vabbè, mi spiace, avanti.
Per quelle razionali rispetto al valore, è il valore la parola chiave, giusto? Quindi questo valore può essere legato alla dignità, alla religione, alla cultura, a qualcosa che per voi è importante ed un'idea, magari, che voi non sapete essere fondante della vostra cultura e della vostra identità, ma che lo è, perché quando è messa in discussione voi vi sentite attaccati. Quindi, per proteggere questo valore, siete disposti a non calcolare le conseguenze della vostra azione. Quindi se c'è una coppia che litiga e c'è qualcuno che le sta prendendo, magari pensate che la violenza sia sbagliata, intervenite. Senza pensare che potreste prenderle anche voi, perché non tutti siamo corpulenti e agilissimi, però non si può sottrarsi, no? Calcolare la conseguenza poteva essere razionale. E infatti è un'azione razionale, però il valore in questo caso specifico buca la possibilità, non potete fare altro. È tutto chiaro finora? Benissimo. Questa razionalità poi l'avete già problematizzata con il docente. Quando è che siamo veramente razionali? E che significa essere razionali? C'ha un senso essere razionali? E in che percentuale le vostre azioni, le nostre, quelle di tutti, lo sono in realtà? Quali sono questi scopi per cui si può non calcolare le conseguenze o quali valori, semplicemente perché vi sono stati insegnati e fanno parte di voi, essere creare quell'effetto tunnel da non calcolare nient'altro? Perché se ci mettessimo però a fare sempre tutti questi discorsi, probabilmente rimarremmo immobilizzati del tutto. Quindi questa è una spiegazione dell'agire. Però tante volte agiamo e ci diamo delle spiegazioni, degli alibi, delle motivazioni a corredo delle nostre azioni. Però se ci riflettiamo e riusciamo anche un po' ad uscire da noi stessi, probabilmente vedremo che non sempre tutto fila e non sempre tutto come ce lo raccontiamo. Ci sono le azioni determinate affettivamente, che sono quelle spontanee, che per un istinto emotivo vi portano a fare una determinata azione. E anche questa è molto semplice. Essendo un'azione affettiva, è scomparsa la parte razionale, come se fossero qualcosa di contrapposto. Però se vedete la vostra mamma dopo il lockdown, dopo 4 mesi che non la vedete, vi viene ad abbracciarla, è un'azione irrazionale? È un'azione emotiva irrazionale? Si tirano un po' in ballo le questioni dei paradigmi dell'et-et e dell'out-out, che piano piano che ci avviciniamo iniziamo a delineare nei loro contorni sempre un po' più contraddittoriali. Man mano che scenderete in fondo, nel profondo di questa materia, le vostre idee probabilmente diventeranno più confuse, perché l'obiettivo è quello di allargare gli orizzonti e non ridurre, come vi diceva il professore all'inizio della lezione, solo per semplificare, solo per avere una scorciatoia. Quindi avere dei dubbi è molto più importante che avere delle risposte, molte volte, perché vuol dire che state esercitando la vostra intelligenza critica. Siamo una società che in accordo con il dettame della crescita infinita, dello sviluppo sempiterno, abbiamo rinunciato a tanti spazi di libertà e di criticità. Anche la scuola, l'università, per come sono costruite, sono, e infatti questo mi dispiace della vostra poca partecipazione, si pensa debba essere un passaggio di conoscenze. Lui vi dice cosa dice Parsons e voi lo ripetete. Io vi dico cosa dice Weber e lo ripetete. 30, 28, 18. La vostra intelligenza quanto ne ha beneficiato? Come riuscirete ad affrontare la vita se non le introiettate ma le ripetete? Quindi, anche se dovete dire una castroneria, meglio dirla, meglio imparare anche a fare i conti con se stessi, con il limite di quello che sappiamo e di quello che vogliamo, o anche semplicemente animare il dialogo, perché è molto importante. Ci sono infatti, alla fine di questa breve rassegna di azioni, quelle tradizionali. Anche queste non hanno la parola razionale. E tutto sommato qui forse ci sembra già più normale. Per quale motivo? Perché sono abitudini acquisite. Si è sempre fatto così, è sempre successo così, nessuno l'ha messo mai in discussione. Sono comportamenti che si ripetono nel tempo e noi affrontiamo in maniera critica. E ci sono stati molte discussioni anche col prof sul senso del ripetere delle azioni in un determinato modo per evitare di farsi dei problemi, perché voi sapete che facendo una cosa in un determinato modo ottenete un risultato ed è facile, si dà per scontato, ci facilita la vita. Se ci dovessimo interrogare tutti i giorni su come vogliamo invece condurre la nostra esistenza, sarebbe molto complicato. Quindi il valore dov'è? Nel fatto che è simile alla razionale rispetto al valore, però qui c'è una parte un po' più meccanica. Siete un po' come il criceto che spinge il pulsante e arriva la nocciolina. E siamo lì. Se doveste attribuire delle percentuali a questi 4 tipi di azioni, che percentuale date? 25, 25, 25, 25 per chi pendete? 1, 2, 3 o 4? Ve le faccio vedere. Scopo, valore, affettivo o tradizionale?
No, non c'è niente.
Ah. Scopo, valore, affettivo o tradizionale? Per quale pendete?
In base alla situazione in cui lo trovi, sì, una di queste. Sempre una.
Non può essere sempre una, però tu ti senti un individuo estremamente razionale, un individuo estremamente molto razionale. La vedremo. C'è qualcuno che è affettivo e tradizionale, valoriale, tu? Oh, tutta cuore lei. Bella
Anche lei un
pure la mascherina con l'arcobaleno. Oh, mostriamo i nostri valori. Avrei detto valoriale, infatti. Qualcun altro? Alzate le mani con un numero. Su, questo è più facile. C'è chi fa
No,
uno,
lo
c'è chi
dici
fa
tu.
due. Tre. Ecco. Affettiva. Vabbè, su, ci sta l'affettiva. Certo che se io insegno anche sociologia del corpo a Perugia. C'è qualcosa che di solito desta un po' di crea un po' di scompiglio. Quando vai a chiedere che cos'è il senso del pudore, ti guardano come per dire dove sta andando a parare. Fa freddo, ci si copre, non siamo animali particolarmente forti, ci vestiamo, abbiamo questa abitudine. Ci vestiamo solo per il gusto di proteggerci, oppure abbiamo dei codici iscritti nei nostri abiti, sui nostri corpi. Stamattina faceva un freddo bestia. Qualcuno di voi ha avuto l'idea di mettersi un kimono, di mettersi una tunica, di mettersi una pelliccia di mammut, oppure siete usciti come al solito di casa? Qual è il vostro obiettivo razionale rispetto allo scopo? Difendervi dal freddo o mostrare la vostra identità rispettando un codice, rispettando delle abitudini, rispettando il luogo che andate a frequentare? E perché avete il pudore di non venire in bikini in classe? Arrivate in spiaggia e il pudore non ce l'avete più. Cioè, dove sta il punto dell'agire sociale? 99,9% delle azioni che svolgiamo di solito vengono svolte perché sono così. Io temo che le azioni tradizionali siano le più frequentate dall'essere umano, perché sono quelle acritiche. Perché cerchiamo di essere razionali rispetto allo scopo. Però se vi dicono che per raggiungere un determinato obiettivo si fa così, voi fate così. Vi hanno detto che per essere ben educati e trovare un buon lavoro bisogna fare tutta la scuola dell'obbligo e poi l'università, e siete all'università. Non è che vi siete presi un anno sabbatico, siete andati a fare volontariato o cosa. Anche perché la nostra società non vede esattamente di buon occhio certi tipi di percorso. Perché sono poco razionali e perdere tempo è tipo un peccato capitale. Poi che altro nelle relazioni interpersonali? Vi sentite a disagio nel non poter dare la mano a qualcuno quando vi presentate adesso? È razionale rispetto allo scopo, razionale rispetto al valore, è tradizionale o affettivo? 3 e 4, anche perché vi rendete conto che più andate in profondità, più scoprite che le azioni non sono praticamente mai di un solo tipo, ma iniziano a mescolarsi almeno di due tipi. Quindi quella affettiva e quella tradizionale, oppure quella valoriale e quella tradizionale, o quella razionale rispetto allo scopo e affettiva. Cioè dovete andarvi a mangiare un panino? Perfetto, potete andare dal Giullare, da Cesare, dal Fonaco, andate dove ci sono i baristi più simpatici. Quindi mangiate il panino, ma vi sentite trattati bene. È semplice. Quindi c'era bisogno che Weber facesse tutta questa tiritera per farci riflettere? Forse sì, perché la sociologia pare che tocchi degli argomenti molto semplici, ma proprio su questi di solito si fanno i pastrocchi più devastanti. perché se non ci si interroga sull'ABC e si dà tutto per scontato, possono succedere le cose più terribili, dall'olocausto alla nascita della burocrazia, al decidere come deve essere la vita in società e come si vivono i luoghi o come ci si abbiglia, qualsiasi cosa, non è importante. Quindi ci sono biblioteche e biblioteche di sociologia che si interrogano su cosa sia il tempo e come si abita il tempo, altre su cosa siano i valori, come vengono tramandati, se sono un limite o un'opportunità. Questi sono tutti ragionamenti che chiaramente devono mescolare tutte le discipline che abbiamo a nostra disposizione per poter vedere in che maniera l'essere umano ha deciso di organizzare la propria vita sociale. Ma se non riusciamo anche a vedere il disegno completo, non riusciamo ad introiettarlo. Quindi adesso che abbiamo visto un po' le azioni, cerchiamo di capire come agiamo nei gruppi. Perché c'è una relazione sociale e l'interrelazione sociale. Le relazioni possono essere di vario tipo. Possono essere quelle di una vita, possono essere stabili, e possono essere occasionali, possono essere conflittuali. Di solito quando conoscete una persona, oppure state per conoscere una persona, non ci avete ancora parlato, che pensate? O mi piace o mi sta già antipatico. Una cosa del genere. Quindi di solito quando ci troviamo davanti a qualcuno che è nuovo, ci sono questi due scenari, cooperazione e conflitto, che sono anche le due situazioni che di solito sono alla base della nascita degli stati. Di solito due stati vicini. Pensiamo a due città-stato italiane dell'età medioevo e dintorni. C'erano due piccole città-stato. Che cosa fanno? O ti fai la guerra e ti appropri delle sue risorse e schiavizzi i suoi abitanti, oppure vai lì e dici, senti, mettiamoci d'accordo, qui raccolto scarseggia, la gente c'ha fame, mettiamo insieme le nostre specializzazioni e aiutiamoci. Quindi anche nelle relazioni, proprio dal singolare al plurale, poi tra comunità, tra gruppi e tra stati, seguono lo stesso più o meno schema. E rimaniamo così. Perché dovremmo essere tendenti, oltre alla cooperazione, anche al conflitto? Avete un'idea più o meno della natura umana, delle angosce più gravi che ci appesantiscono la vita? Quali sono?
La morte e il fallimento.
Perfetto. E che cosa facciamo per difenderci dai nostri limiti? Perché noi, quello di cui abbiamo paura, sono i limiti personali e che sono anche del gruppo e dello Stato e della nazione e della globalità. Quando vediamo riflesse le nostre paure nell'altro, ci viene subito voglia di attaccarli. Ci sono tanti meccanismi anche psicologici che di solito vedono una proiezione delle proprie paure sull'altro. Quindi vedo una persona povera, io ho paura di diventare povero, per carità, come tutti noi, nessuno si troverebbe a suo agio. E quindi si ci irrigidisce e si ha un comportamento che non è accogliente. Non è che uno è cattivo, però non può fare a meno di gestire le proprie emozioni. Questo però pesa sulle relazioni tra gruppi, motivo per cui spesso e volentieri, anche davanti alla paura, anche davanti al limite, la risposta è quella della violenza e della sopraffazione. Perché è una maniera di gestire, perché ci si scarica in quella maniera e si cerca di ordinare i rapporti e le relazioni come se potessimo avere voce in capitolo. Come se potessero scomparire i poveri insieme alla povertà. Cioè, se io faccio fuori tutti i malati, è come se annullassi la morte, in qualche modo. E quindi avere anche un nemico e spesso è importantissimo, perché canalizza le mie forze, consolida il mio gruppo. Se la mia famiglia è spaccata all'interno, ognuno inizia a litigare, poi però c'è un vicino che inizia a rompere le scatole. Siamo tutti compatti contro il vicino. L'aggregazione e la lotta ci uniscono, ci danno occasione di compartecipare a delle azioni di gruppo e ci compattano. Quindi è facilissimo, anche nei momenti di crisi, strumentalizzare alcuni tipi di azione razionali rispetto allo scopo, ovvero aumentare l'aggregazione interna, creandosi un nemico inventato magari. Quindi quelle quattro sciocchezze di Weber, messe anche su scala, hanno la loro importanza. Io vi consiglio di non sottovalutare mai le frasi banali, banali nel senso che si capisce appena le leggi. E quindi, un gruppo sociale, come è composto? A voi come piacerebbe un gruppo sociale? Omogeneo, variopinto, coordinato, conflittuale? Qualche parola? Anche da casa siete benvenuti? Se ci sono, però. Voi che mi dite?
Dipende dal gruppo sociale in cui siete inseriti, se è il gruppo dei pari o un altro gruppo, magari un gruppo culturale. Un gruppo sociale, cioè dei pari, solitamente si tende a voler essere tutti sullo stesso livello.
Tu sei partita proprio dal gruppo dei pari, che di solito è uno dei gruppi più omogenei in assoluto. Perché di solito il gruppo dei pari è come i vostri amici, voi e i vostri amici, che di solito avete la stessa età, sesso diverso, nel senso maschi e femmine, ok? Dopodiché stesse abitudini, stesse cose che vi piacciono e stesso gruppo socio-economico di solito. E magari anche le stesse aspirazioni, perché di solito da ragazzi si cerca di immaginare un futuro condiviso con le persone che amate di più. La forza del gruppo dei pari, come pure nella società in generale, di solito è data dall'omogeneità. Questo però è una cosa positiva e anche una cosa negativa. Perché che cosa dimostra un gruppo molto omogeneo? Una chiusura verso l'esterno. Perché fate partecipare alla vostra vita chi è uguale a voi, chi ha le vostre stesse possibilità. Perché magari una persona molto più ricca vi dà sentimenti di frustrazione, perché Santa Maria, ogni volta andiamo di qua, andiamo di là, non ce la faccio a godermela. Una persona molto più povera, ho voglia di aiutarlo, però mi stresso, non ce la faccio, non sono adeguato a venirgli incontro. O anche una persona più intelligente, troppo simpatica, insomma, ci si scoordina tanto. E quando le differenze tra il me e il te aumentano, il grado di stress aumenta. Perché tutto ciò che non conosco e non riesco a gestire, io devo decidere se cooperare o andarci in conflitto. Dipende anche da come sono, da quello che mi è stato insegnato e da tutto quello che io non mi chiedo più, perché essendo qualcosa che è stratificato dentro di me, che io credo vero, quello che è vero non si mette in discussione, anche se magari è profondamente sbagliato. Certo, i nostri anni non sono anni monolitici. Stiamo attraversando degli anni in cui il mutamento sociale è totale, è profondo, raggiunge ogni angolo della società, eppure sembra che la sindrome dello struzzo non ci abbandoni, siamo tutti a mettere la testa sotto la sabbia. Però se ci sono ragazzi della vostra età, o anche più piccoli, con la stessa vostra educazione e tradizione culturale, che si radicalizzano e vanno a lottare in Siria, oppure che scappano di casa e vanno a fare i mimi, oppure che vanno a fare altri tipi di esperienza, che cosa succede? Che cosa significa? Che tutto sommato sta scricchiolando, eppure abbastanza forte, l'impostazione tradizionale, perché non sta dando le risposte. E chi è che prende un'altra strada? Non è necessariamente, e passatemi, cerchiamo di capirci bene, la mela marcia. È una persona che ha letto i limiti di un modello e sta cercando una risposta. Può trovare quella sbagliata, quella pericolosa e quello che lo metterà a repentaglio. Però è qualcuno che non sta dando per scontato la sua posizione. E quindi, pecorellescamente, come le pecorelle, noi continuiamo sui nostri binari, c'è qualcuno che però il cambiamento sociale sa bene di che si tratta. E non possiamo pensare che una subcultura, una piccola devianza, non sia indice di qualcosa. Perché se pensiamo che ciò che non mi piace è sbagliato e quindi quello che è sbagliato deve essere eliminato, si elimina il problema, questo è un nascondere veramente i fatti. Perché se qualcosa accade vuol dire che il nostro mondo è già cambiato. Non so se ve l'ho già chiesto, ma se avete letto Le Memorie di Adriano, libro che comunque vi consiglierei di leggere, c'era scritto una sua riflessione, cioè quando il popolo non rispetta la legge è sbagliata. Beh, questo ce la dice lunga, non so se arriveremo a parlare anche di devianza giovanile e creazioni di subculture. C'è bisogno di farsi qualche domanda e anche un'analisi di coscienza. Magari voi, come tutti i giovani, come tutte le persone al mondo, scalpitano davanti all'educazione dei genitori, che è troppo restrittiva, è troppo tradizionale, vi manca libertà. Perfetto. Ma se davanti a qualcuno che attua un modo diverso di vivere rispetto al vostro, storcete il naso, quello lì è uno strano, e magari lo evito. Allora chi è quello tradizionale? Cioè, quali culture e subculture si stanno creando e quali modelli si stanno perpetuando in maniera critica? E lì c'è bisogno di fare chiarezza, anche perché sul serio, se una legge non è più attuale, tipo la nascita della legge sul divorzio, credo che possiamo concordare tutti sul diritto di divorziare, no? È stato uno scandalo enorme, ci siamo arrivati pochissimo tempo fa e ancora oggi in alcuni contesti divorziare non è una cosa per cui non si paga un prezzo sociale, perché sei una madre indegna oppure sei un padre sconsiderato oppure perché stai distruggendo una famiglia, quando secondo i dati anche statistici l'istituzione della famiglia fa acqua da tutte le parti, ma da tantissimo tempo, soprattutto se lo mettete in correlazione con il dato della violenza domestica, per cui all'86% delle volte quando una donna viene picchiata dal marito o dal convivente. Quindi, tendenzialmente, ho paura di essere stuprata di notte per strada o di essere picchiata da mio marito. Tendenzialmente quello che dovrebbe farmi paura è mio marito. Se io fossi un soggetto razionale che si fa i conti, dove stanno le relazioni che si coltivano e in che maniera? E perché dovrei proteggere una relazione sociale profonda e significativa da un punto di vista sociale se non funziona più? Perché altrimenti divento deviante, vado via di casa, perdo dei soldi, faccio qualcosa che non viene accolta bene. Ci sono tantissime norme che cambiano ogni giorno, ma cambiano perché sono le persone che hanno maturato qualcosa di diverso. Ci sono delle leggi terribili che per fortuna sono state messe in vigore per limitare dei danni. Ma c'erano dei crimini che ieri non esistevano e oggi esistono, come il revenge porn, quando l'ex fidanzato manda tutte le foto sexy a tutte le vostre rubriche, genitori, zie, sai che divertimento a Natale. E è qualcosa che andava normato, perché se prima poteva essere una roba da buon costume, cioè un attacco al pudore, ma è un attacco al pudore far vedere tutte le mie foto nuda a tutti i familiari? O è un nuovo crimine? Quindi c'è bisogno di capire e introiettare, però riflettere in maniera critica su quelli che sono i valori e la cultura di un posto, di una persona, di un individuo, di una comunità, ma senza perdere la capacità di leggerli. Perché se la maggior parte delle cose ci passano sotto il naso senza che ce ne accorgiamo, probabilmente andiamo a finire contro un muro. Che cosa succede di solito? Che i legami più forti hanno due forme, o la diade o la triade. La diade è una relazione di due persone, giusto? E la triade di tre. Che cosa succede? Cosa succede nella diade? Essendo solo due, ed essendo una relazione solitamente molto importante, è molto costoso sottrarsi, come il matrimonio quando non funziona, no? Si cerca di farlo funzionare comunque. Perché ci si è investito tanto, ci ho lavorato tanto, stiamo insieme da tanti anni, abbiamo fatto tanti sacrifici. Quella è un'azione razionale, no? Certo, è molto fragile, perché basta che se ne va uno dei due, la diete non esiste più. Quindi ha un costo emotivo, relazionale, anche rispetto al sociale, molto alto. C'è un forte coinvolgimento e ci sono delle norme interne molto rigide. Se siete in coppia e decidete di tormentare il vostro fidanzato o fidanzata con una norma che non dovete passarvi le password del cellulare o non so che cosa, o si rispetta o si esce dalla diade, giusto? Che sia un'azione razionale, corretta o scorretta, non importa. Però il costo dell'uscita dalla diade è molto alto e quindi normalmente si tende perlomeno a provare, anche se lo sapete coi piedi che state prendendo uno di quei granchi letali. E magari ci metterete pure tempo ad uscirne. Quando invece si tratta di una triade, non parliamo di triangoli amorosi, però di tre individui, per ora non scendiamo nei particolari. Di solito ci sono delle dinamiche. O uno dei tre è il mediatore, quindi ci sono due persone un po' contrapposte, uno che cerca sempre di fare da paciere. Sì, vabbè, dai, una volta a te, una volta a me, una volta di qua, una volta di là, vabbè. Oppure uno dei tre è il tertius gaudens. Due litigano sempre e lui gli fa fare quello che gli pare agli altri. Il
Lui.
furbetto. E poi c'è la versione avanzata, carognesca, sempre del terzo, che è quello divide e timpera. Vi metto un po' in contrapposizione e mi prendo tutte le vostre risorse. Allargato la diade, la triade a gruppi che noi sappiamo essere stabili più o meno, controllabili fino al numero di 5 persone. Sopra i 5. In bocca al lupo a tutti, perché pure decidere dove andare a mangiare la pizza, ci saranno 11 proposte diverse, sarà impossibile accontentare o mediare le posizioni. Si creano delle dinamiche per cui ci si attribuisce dei ruoli. Questi ruoli possono essere affascinanti, permanenti oppure occasionali. Per esempio, in un gruppo, come può essere anche questa classe, di solito esiste un leader o più leader. Quando c'è da dire al prof che per forza volete l'esonero, e soprattutto con domande molto facili, anche un po' suggerite, c'è uno con la faccia di bronzo che si deve avvicinare alla cattedra. ed è quello che si prende la responsabilità di portare l'istanza all'altra parte. Ci sono di solito spesso dei leader che intervengono solo ed esclusivamente nel momento della crisi. Magari c'è la faccia di bronzo che viene a parlare col prof, quando però il prof decide che deve annullare la prova perché avete copiato tutti, non so che cosa, si alza uno che non si alza mai ed è quello che fa il lavoro sporco, un leader nascosto. Poi c'è sempre il mediatore, quello che invece risolve le questioni, ci sono tante figure che però sono state un po' tipizzate negli studi sia sociologici che antropologici. Perché dovrebbe essere importante? È importante quasi ovunque, qualsiasi campo, anche economico, perché cercare di capire come si sviluppa un settore commerciale, a chi vendere, a chi far comprare, chi mettere in mostra, chi creare come modello, ti devi appoggiare su qualche scienza. E di solito è quella sociologica. Quindi, troppo stupidi forse non siamo stati. Qual è la fascia, quel gruppo che spende più di tutti? Fascia d'età. Da 0 a 100. Da 16 a 20 secondo me c'hanno proprio le mani bucate, sì. Di solito sì. Anche perché ci sono delle dottrine di economia che utilizzano gli studi comportamentali che poi sono andati ad analizzare insieme agli studi sociologici alcuni comportamenti economici. Perché è più facile spendere in quella fascia d'età? Perché non li si guadagna quei soldi e quindi quei soldi pesano meno. Nel momento in cui vai a fare il cameriere tutta una serata, che piove, che c'è la gente ignorante, che volevi fare altro, che forse hai un po' di mal di testa, e ti becchi 40 euro a fine serata, tu prima di spenderli quei 40 euro, non dico che ti fai proprio due conti, però un po' di più, cioè li vedi per quello che sono, che non sono soldi, sono tempo e sono energie. Era quelle 4 ore che sei stato chiuso dentro un ristorante con gente che non ti piaceva. E quello è il valore dei soldi, non è altro. Poi invece pensare che essere parte di una società consumista, vittima dello status symbol, vittima di tanti complessi dovuti all'apparire, alla performance, all'essere uguale al modello, a chi ci viene proposto come influencer, a chi ci viene proposto come capo carismatico, è importante. Questo ha un costo, soprattutto se non analizziamo i comportamenti. Quindi come facciamo poi nel momento in cui siamo in un altro tipo di situazione? Dobbiamo invece decidere se far entrare o meno una persona nel nostro gruppo in base a quale ragionamento permetteremo o non permetteremo questa cosa. Com'è che ve lo immaginate il vostro futuro migliore amico? Due o tre qualità, o vi va bene qualsiasi cosa?
Molto simile a noi.
Si è andata dritto per dritto, eh? Sì, di solito l'omogeneità premia, perché non ci mette in imbarazzo, perché l'identità, il guardarsi tra di noi, cioè, quanto sto bene con te, non mi devo inventare niente, non devo sforzarmi, non devo fare fatica. Questo è importante, soprattutto di solito sono quegli amici che vi fate in un momento in cui siete veramente con le pile scariche. Perché invece lavorare sulle relazioni è qualcosa di estremamente costoso, come diceva anche il prof. Perché dovreste pensare magari invece ad ammettere, però al di là dell'amico, del migliore amico per sempre. Se invece siete il sindaco del vostro paese, o il presidente della Repubblica del vostro Stato e dovete decidere chi e quanti ammettere al vostro gruppo come città o nazione, quelli uguali a te non ci stanno, perché se sono fuori sono già fuori. Quindi cosa? Avete sicuramente degli individui che sono differenti, portatori di un'alterità, di una problematicità, di una cultura, di valori che per forza vi mettono a disagio. Ci sono diversi tipi di candidati, gli uomini marginali che si tengono già in automatico, un po' alla periferia del gruppo. Magari possiamo pensare ad un migrante economico, la tipica filippina. No? La tipica filippina, la vedete per strada? Pochissimo. Fa comizi elettorali, si impegna da qualche parte dove sia visibile. Di solito sono presenze tipizzando all'estremo, facendo proprio delle rappresentazioni macchiettistiche. Sono invisibili. Sono presenze discrete, gentili, sempre sorridenti, che non creano un problema quasi in nessun caso. Ci sono dei membri che non sono neutrali, ci sono quei membri, potenziali membri della comunità, che già per come sono fatti e per la storia che si portano dietro, ti portano un problema in casa, che possono essere, per esempio, dei richiedenti asilo. Un richiedente asilo, quali problematiche porterà solo con la sua presenza? Qual è il ruolo dell'Italia nel mio posto? Perché non ci sono dei corridoi umanitari? Perché pensi che io non possa contribuire alla tua nazione se non ho un visto e non c'ho uno stato alle spalle, non ci potevo venire in un'altra maniera? Quindi posso lavorare, posso rimanere. Secondo te dove devo stare se mi piovono le bombe in casa? Sono cretino che sto finché non muoio. Queste sono presenze problematiche a tutti i livelli, perché sono integrabili con un certo costo. Però bisogna riflettere, perché il sindaco può, o il capo di Stato possono fare un discorso ideale, che se facessimo sociologia politica significherebbe anche articolare un pensiero migliore di quello che farebbe il sindaco se decidesse in base a se stesso. Ma è una persona che dovrebbe immaginarsi un futuro migliore di quello che creerebbe come essere umano. Dovrebbe vestirsi dell'istituzione, no? Magari voi non siete vegani, non siete per il green, per l'impatto zero e cose varie, però se siete dei sindaci è chiaro che cercate di fare le domeniche verde e di sostenere il riciclaggio. Riciclaggio, come si dice? Riciclaggio suona male.
Decisamente.
Insomma, di fare la differenziata e quindi magari anche sostenere un minor consumo di carne semplicemente perché magari per determinate fasce di popolazione può portare dei disturbi alla salute, oppure perché ha un alto impatto sulla produzione di CO2 a livello mondiale, e quindi si fanno dei discorsi più grandi, anche staccati da sé, perché questo siamo tutto insieme, abbiamo un sé che siamo la natura, una cosa che non sappiamo nemmeno noi per intero chi siamo. Poi c'è un'identità che traspare all'esterno, un'identità che vi portate dietro ogni giorno. Ma se fate parte, se state invece espletando un vostro ruolo, voi siete ancora diversi a seconda del contesto, a seconda della relazione che state frequentando o abitando. È chiaro che se parlate con vostra sorella, vostra madre, il prof o un vigile, vi comportate in maniera diversa, scegliete le parole in maniera diversa e intendete essere più cooperativi o più conflittuali proprio in base al tipo di relazione. Ci sono anche quei membri invece che, quei potenziali membri nel senso come ospiti, che sono antagonisti già per definizione. Quindi magari qualcuno che vi sta antipatico e al quale state antipatici per motivi di qualsiasi genere. Sono le persone da evitare, da frequentare, da prendere in analisi. Qual è di solito come si chiama, la condotta? Di solito il soggetto è assolutamente deciso a non entrare nel vostro gruppo e vi fate solo la lotta. Poi magari dopo millenni scoprite che avrebbe potuto essere il vostro migliore amico, solo che vi eravate dati dei ruoli opposti e non vi capivate, perché eravate vestiti del vostro ruolo e quindi non potevate avere un comportamento cooperativo. Perché non potevate abbassare nemmeno i filtri. Ma quindi che tipi di gruppi ci sono? Questo l'avete già affrontato col docente. Gruppi primari, quelli secondari, quelli formali, quelli informali. In quale vi sentite più a vostro agio? Informali. Per quale motivo? Ecco, e qui andiamo su uno dei terreni preferiti del docente, le aspettative. Guarda, già lo vedo il tuo esame.
Sono sempre io il docente, mi dimentico.
Il docente lui. Perché? Vi viene l'ansia solo a sentire la parola aspettativa. Lo sapete che è una condanna. E che è sempre un filino più alto di quello che vorreste fare, giusto? Che se prendete 28, bravo! Poteva essere 30 e lode, eh? Oppure 30 e lode? Ah, finalmente ne hai preso uno, bravo, ecco. Ed è sempre un po' così, cioè quando ti lauri, quando ti sposi, quando fai un figlio, quando guadagni il doppio, quando ti cambi una macchina, cioè sono tutti meccanismi un po' fatti a ruota di criceto, però nei quali siamo totalmente invischiati, perché per mantenere appunto il nostro ruolo, che però è una spinta fortissima a crescere, è importante affrontarla. È vero che ci crea ansia, però spesso e volentieri tutta questa paura intorno all'aspettativa, questa ansia, non è altro che fumo. C'è una cosa che dovete fare, poi la fate e dite: ah, vabbè, ma era una sciocchezza immonda. L'avessi fatto prima, non mi sarei perso il sonno. E anche perché c'è tutto un racconto, una costruzione sociale dei cambiamenti, appunto dei cambiamenti proprio sia personali che sociali. E che cosa vi fa paura del cambiamento se non siete né quelle di ieri, né quelle di 5, né quelle di 10 anni fa? Voi non vi riconoscereste se vi vedeste in quinta elementare o in seconda media. Quindi tutto sommato siete cambiamento. E più cambiate, più avete possibilità di esprimere il vostro potenziale. Quello che ci fa un po' timore è il concetto di potere. Perché lo status, il ruolo, il primeggiare, l'essere un modello significa esprimere e ottenere una quantità di potere su se stesso e sugli altri soprattutto. Perché essere il più figo, il più ricco, il più popolare esprime esattamente questo. Qual è la definizione di potere? Riuscire a far realizzare agli altri quello che è il proprio volere. Quindi io voglio una cosa. Io voglio che saltiate. E tutti iniziate a saltare come matti. È divertentissimo. Perché basta essere ed esercitare quel potere. Però può essere anche una grossa arma, perché implica delle responsabilità. Implica sempre un costo. E l'autorità, ovvero il potere legittimato, esiste fin quando uno di voi mi dice: ma perché dobbiamo saltare? E mette in discussione il mio potere. Perché si è fatto una domanda. Ci sono un sacco di esperimenti, di esercizietti che si fanno con i coach, anche quelli con gli esercizietti psicologici, anche di condizionamento. Per cui, finché vi dico, iniziate a fare, poi vi dico, intanto già vi ho preso, vi inizio a muovere, poi magari ve la racconto molto molto bene e vi affascino, nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi invece mi sgamate subito e la mia autorità non è più legittimata. Però questo che è un concetto base anche della democrazia, per cui la quantità di solito non si sposa mai col potere. Perché il potere di solito è di pochi, che riescono però a farlo, a vedere la propria volontà espressa nella moltitudine. Quando poi arriveremo pure a Pareto, all'élite, alla razionalità e alla deresponsabilizzazione magari della massa rispetto alle decisioni, vedremo anche questo aspetto. Perché è vero che se io ho il potere, magari posso essere buono, cattivo, quello che vi pare. Ma voi non avete nessuna responsabilità. Quindi spesso e volentieri cercarsi un santone, un comandante, un leader, serve a non avere problemi. Perché io vi dico di saltare, voi saltate, poi andate a casa, mangiate, state riposate, non avete pensieri. Poi vi dico di saltare e voi risaltate. Però i problemi me li devo fare io. Quindi anche tutta questa deresponsabilizzazione è dovuta in parte al problema della gestione delle aspettative, per cui le aspettative sono diventate enormi, impossibili da mantenere, da sostenere, e lo stress è talmente alto per cui si cercano in realtà gli influencer, i potenti, i santoni, quello che volete, pur di non avere più stress. Questa è una cosa che dovete capire nella gestione dei gruppi. Dovete analizzare le azioni, così come vi diceva Weber, analizzare le azioni non solo vostre, ma quelle della società, degli stati, se avete voglia. E vi renderete conto che tanti modi di essere e di fare non sono assolutamente giustificati. Poi potete scegliere qualcosa, però prima vi fate una domanda. Ci sono domande vostre oppure vi faccio saltare?
Mi pare che saltano.
Saltano,
Sì,
eh?
ok.
Come conigli. Anche da casa siete ancora vivi oppure v'abbiamo perso? Quanti sono?
Pare che ci siano.
Intanto me ne sono persi un po'.
Allora, ragazzi, vi ricordo che venerdì non c'è lezione né questa settimana né la prossima. Quindi ci rivediamo martedì. Ad oggi ancora in aula, se non cambia qualcos'altro nel frattempo. Ok? Comunque ci saranno eventualmente comunicazioni ad hoc
Bravi
dalle
ragazzi da
segreterie e
casa,
tutto
non
il
vi sento
resto.
più intervenire, pure Denisa,
Ok.
di solito intervenivi sempre.
Addio.
Mannaggia, eh.